Radio Giornale.
Nuovi dettagli sul fatto di sangue ad Agno, trovata l'arma che ha colpito il 22enne. A premere il grilletto è stato il padre del giovane. Penuria di insegnanti in diversi cantoni della Svizzera, assunte persone non qualificate. Preoccupate per la qualità dell'insegnamento, le associazioni dei docenti. Rimane alta la tensione per la sicurezza della centrale nucleare Naporija. L'Ucraina chiede la smilitarizzazione. Ben ritrovati da Camilla Camponovo. Sono emersi dettagli importanti nel caso del 22enne ferito domenica ad Agno. A iniziare dall'arresto del padre, fermato dalla polizia nella sua abitazione di Rovio. Facciamo il punto dell'inchiesta con Gian Robbiani.
Le sue condizioni si sono stabilizzate, ma resta in cure intense. Stiamo parlando del 22enne che domenica mattina è stato ferito da alcuni colpi d'arma da fuoco ad Agno. In manette è finito il padre, nei cui confronti il Ministero Pubblico ipotizza i reati di tentato assassinio, subordinatamente tentato omicidio. Il padre agli inquirenti ha detto che i colpi sarebbero partiti per sbaglio, un'ipotesi questa su cui dovrà chinarsi la procuratrice pubblica Margherita Lanzillo. Restano i dubbi anche sul movente, si parla di un diverbio a seguito di un furto. Negli ultimi tempi però i rapporti tra padre e figlio sono stati descritti come conflittuali. Ritrovata intanto l'arma utilizzata, dovrebbe trattarsi di una calibro 22. Il giovane vive con il padre a Rovio. Domenica mattina, come detto, si trovava ad Agno e il padre ha aperto il fuoco, ferendolo in modo grave. Il padre era poi stato visto da alcuni testimoni raggiungere il figlio ferito a bordo di uno scooter. Il padre è stato identificato probabilmente attraverso il numero di targa e la polizia l'ha arrestato poche ore dopo, quando era rientrato nella sua abitazione di Rovio. Per l'inchiesta sarà probabilmente fondamentale la versione della vittima che, quando starà un po' meglio, verrà sentita dagli inquirenti.
La giornata che si è da poco conclusa non solo ha segnato l'inizio dell'anno scolastico ad Argovia, primo cantone a rientrare in aula, ma ha anche registrato le preoccupazioni espresse a Berna dalle organizzazioni degli insegnanti. Gianluca Olgiati, partiamo allora da qui, dalle preoccupazioni.
Sì, preoccupazioni che potremmo riassumere così: mancano gli insegnanti e le soluzioni per tappare i buchi sono poco più che cerottini. Allora, il tema ci accompagna da diversi mesi, questa primavera e fino a estate inoltrata era impressionante la lista di posti vacanti nelle scuole, soprattutto in cantoni come Zurigo, Berna o Argovia. È meno tesa la situazione invece nella Svizzera romanda e italiana. Ora, il sindacato degli insegnanti della Svizzera tedesca, LCH, punta il dito contro la politica, rea di essere rimasta troppo a lungo passiva di fronte a una situazione ampiamente prevista, cioè all'un in crescita, tanti pensionamenti tra gli insegnanti, ecco servita alla crisi.
Una situazione che ha spinto diversi cantoni a misure di emergenza, come assumere personale non qualificato.
Sì, è così. Ingegneri convertiti all'insegnamento. Sono storie che si sentono in questi mesi. Alcuni si ritroveranno fra pochi giorni dietro la cattedra dopo una formazione lampo di pochi giorni o comunque non avendo ancora completato la formazione da docente. Parole chiare, dure, quelle usate oggi dalla presidente di LCH, Dagmar Rösler, che ha detto che non dormirebbe sonni tranquilli sapendo che sua figlia va a scuola da un docente privo della formazione necessaria. Ne va della qualità dell'insegnamento, ma ne va anche del carico di lavoro per gli altri docenti che dovranno occuparsi di sostenere i colleghi meno esperti. Va detto che è difficile avere cifre affidabili su quanti siano questi casi. Rösler ha citato il canton Berna, dove a suo dire un insegnante su 10 nel nuovo anno scolastico non è adeguatamente qualificato, e per il sindacato l'importante è che questa rimanga una soluzione del tutto eccezionale, limitata nel tempo. A lungo termine non servono insomma Cerotti, ma più studenti nelle scuole pedagogiche e condizioni di lavoro migliori che rendano attrattiva questa professione.
Intanto in Svizzera la disoccupazione si conferma ai livelli più bassi degli ultimi 20 anni. Il tasso di luglio resta invariato al 2%, con quasi 91.500 senza lavoro annunciati agli uffici di collocamento, 1.000 in meno rispetto a giugno. In Ticino la percentuale è sempre del 2,3%, nei Grigioni in calo allo 0,7%. E ora andiamo all'estero. La centrale nucleare di Naporija, la più grande d'Europa, è ostaggio dei russi, anzi no, degli ucraini. Nelle ultime ore la propaganda si è scatenata attorno a questo impianto molto importante, ma anche particolarmente pericoloso. È stato conquistato militarmente dall'esercizio russo nei mesi scorsi e si trova praticamente lungo la linea del fronte, sfiorata dalle bombe. Difficile ora garantire la sicurezza e la manutenzione. Stefano Grazioli.
La centrale di Zaporizhia è occupata dal 4 marzo dalle forze russe. Si trova sulla sponda meridionale del fiume Dnipro, in quella parte della regione di Zaporizhia, appunto, che è sotto il controllo delle forze del Cremlino. La sponda nord, nella regione di Dnipropetrovsk, è invece territorio ucraino. Russi e ucraini si sparano addosso da più di 5 mesi. Il sito nucleare e la zona circostante si sono trasformati in una sorta di base militare russa. La centrale è diventata quasi uno scudo che gli ucraini non esitano a prendere di mira, almeno secondo Mosca, che ancora oggi ha accusato Kiev degli attacchi nei giorni scorsi, che hanno costretto a spegnere uno dei 3 reattori ancora in funzione. Zaporizhia è l'impianto più grande del paese e anche d'Europa. Da qui arriva circa un terzo dell'energia nucleare, che copre oltre la metà del fabbisogno energetico dell'ex Repubblica Sovietica. L'Ucraina ne ha chiesto oggi la smilitarizzazione, l'allontanamento cioè delle truppe russe e il ritorno sotto il controllo di Kiev. Difficile che questo possa accadere, tanto più che Mosca pare abbia intenzione di portare la centrale direttamente sotto il controllo di Rosatom, l'agenzia statale russa per il nucleare, e allacciarla in autunno alla rete russa, il che comporterebbe per il sistema ucraino enormi scompensi. Nella regione di Zaporizhia, occupata per 2/3 dai russi, potrebbe tenersi inoltre presto anche un referendum per l'annessione a Mosca, come annunciato oggi da fonti separatiste.
La Banca Mondiale ha annunciato un ulteriore aiuto economico di 4,5 miliardi di dollari al governo ucraino con fondi forniti dagli Stati Uniti. Questo aiuto aggiuntivo dovrebbe consentire all'esecutivo di coprire le spese sociali, pensionistiche e sanitarie, ha affermato la banca in un comunicato. La nuova tranche porta un totale di quasi 13 miliardi di dollari in assistenza finanziaria all'Ucraina. Anche il Pentagono ha confermato il suo piano di sostegno con un nuovo pacchetto di armi da 1 miliardo di dollari. Lo riferisce l'Agenzia Statunitense per lo Sviluppo Internazionale. Il presidente statunitense Joe Biden ha annunciato su Twitter che si tratta del più grande pacchetto di assistenza alla sicurezza per l'Ucraina. La Cina ha annunciato di voler proseguire le esercitazioni militari intorno a Taiwan. In risposta alla visita di Nancy Pelosi, la speaker della Camera dei Rappresentanti, all'isola rivendicata da Pechino. Le esercitazioni dovevano concludersi domenica mattina, ma da allora, nonostante gli appelli dell'Occidente, sono continuate e Taipei teme possano proseguire anche nelle prossime settimane, provocando gravi danni economici non solo all'isola. La televisione di Stato cinese riporta che per la prima volta sono stati lanciati missili balistici sopra Taiwan. Passiamo ora a una notizia del mondo del cinema. È morta all'età di 73 anni l'attrice Olivia Newton-John, diventata famosa in tutto il mondo per il suo ruolo nel musical Grease, al fianco di John Travolta. Da tempo Newton-John era ammalata di cancro, lo ha annunciato il marito, sottolineando che l'artista è deceduta serenamente nel suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici. Ora passiamo allo sport con Massimo Miccoli.
Sì, per il calcio non si conosce ancora il nome della sede della sfida di ritorno di Conference League tra Beersheba e Lugano. Vista la delicata situazione in Israele, vicino alla striscia di Gaza, la squadra di casa dovrà confermare dove si disputerà l'incontro in uno stadio tra Haifa e Netanya, a nord di Tel Aviv. Intanto, per quanto riguarda la Super League, il portiere del San Gallo, Ati Zighi, è stato sospeso per 3 partite. L'estremo difensore nella gara di sabato scorso contro il Grasshopper aveva colpito con un calcio nel sedere l'attaccante avversario Pusic al 96esimo dell'incontro perso 3-2. Il ghanese salterà le partite di campionato contro Lucerna e Lugano e la partita di Coppa Svizzera. Nell'hockey il Rapperswil ha prolungato di un'ulteriore stagione il contratto di Roman Cervenka, il 36enne ceco MVP dello scorso campionato, vestirà quindi la maglia dei Lakers sino al termine della stagione 23-24. Ha invece salutato Berna, come previsto, l'attaccante lettone Dauga Vins. Per lui rescissione del contratto anticipata. E per lo sport è tutto.
Prima di salutarci, vediamo ancora il tempo per oggi, 9 agosto. Al sud in mattinata banchi nuvolosi in graduale dissolvimento, nel pomeriggio in prevalenza soleggiato. Al nord in gran parte soleggiato, in montagna qualche cumulo pomeridiano. Temperature minime di 20 gradi e massime intorno ai 30 gradi. RG Notte si conclude qui, vi ricordo che gli aggiornamenti sono disponibili sulle app RSI Play e RSI News oppure sul sito rsi.ch. Vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una serena notte.